Bentrovati ascoltatrici e ascoltatori con il nostro appuntamento di Ciak e Sipario. Sono Aldo Guidi con
Chiara Palumbo. Ciao
e
Aldo.
E alla regia c'è un misterioso Giuseppe Rizzini.
Di cui non ne parliamo mai, ma che è preziosissimo.
Esatto. Allora, Chiara, di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi io sono emozionata perché facciamo un incontro straordinario. Per parlare di cosa ce lo direi tu, io lancio soltanto il titolo, che è Il tempo che ci vuole, che è l'ultimo film di Francesca Comencini, che adesso potete vedere in diversi cinema a Milano soprattutto, e nei dintorni va cercato un po' bene perché è già qualche settimana che è fuori, ma è un film straordinario. Ci abbiamo tenuto insieme ad Aldo a portarlo qui perché è un film commovente, pieno di emozione, pieno di amore, di passione per il cinema, di emotività, ed è soprattutto pieno, oltre che del lavoro di una straordinaria regista come Francesca Comencini, che ha fatto un film elegantissimo, ma dei suoi interpreti, che sono Romana Maggiora Vergano, che avete conosciuto con C'è ancora domani, ma soprattutto Fabrizio Gifuni, che interpreta Luigi Comencini, il papà di Francesca, il grande regista, in questa storia che è la storia del rapporto tra un padre e una figlia, ma anche di molte altre cose. E noi siamo riusciti, e di questo io voglio ringraziare Fabrizio Gifuni, ad avere un suo intervento che abbiamo dovuto prendere qualche minuto fa perché lo stiamo acchiappando sul set, di nuovo con Marco Bellocchio, dove sarà Enzo Tortora tra qualche mese al cinema. Ha trovato il tempo di regalarci qualche minuto molto prezioso per entrare dentro a questo film così pieno di eleganza e di poesia, ma anche per attraversare un po' quello che è il suo percorso a teatro e al cinema, perché in particolare ci sono tanti ritorni nel suo lavoro, nel senso che lui è straordinario nel diventare i personaggi che interpreta. In particolare ha tanti ritorni con Aldo Moro, di cui poi ci parlerà. Qui dentro diventa un Luigi Comencini incantevole, e adesso lasciamo che sia lui a raccontarvi questo film. Stupefacenti è il lavoro mimetico che tu poi del resto fai sempre coi personaggi, ti trasformi eppure resti tu. Volevo chiederti come hai lavorato su Comencini, ovviamente.
Allora, intanto ho lavorato con una gioia e con un entusiasmo che devo dire, insomma, fortunatamente in questi 30 anni non ho mai perso. E ogni film è un film speciale, però questo film lo è a suo modo in una maniera davvero profonda. Io mi sono innamorato di questo film quando l'ho letto, ho continuato a esserne innamorato mentre lo giravamo, e se possibile continuo ad esserlo da spettatore, nonostante sia interprete insomma di questo film. E quindi diciamo l'amore per questo lavoro e la passione è quello che poi mi permette ancora di restituire delle emozioni, che poi sono la cosa che mi interessa di più. Poi diciamo, per quanto riguarda l'aspetto di cui mi chiedevi, cioè diciamo anche quella che io chiamo l'evocazione di un personaggio, l'evocazione di un fantasma, sai che spesso diciamo l'ho fatto e lo continuo a fare anche in teatro, sia pure con degli strumenti diversi. Quello che mi sta a cuore è dire cercare sempre un punto di incontro tra questa figura evocata, in questo caso Luigi Comencini, e me stesso. Quindi le prime settimane sono sempre quelle più faticose, nel senso i primi giorni, le prime settimane sul set, perché c'è una specie di corpo a corpo in cui, diciamo, cerco di patteggiare col fantasma quello che lui cede a me e quello che io cedo a lui, no? Cioè, cerchiamo di metterci d'accordo e di trovare un punto d'incontro, perché è ovvio che c'è sempre l'interprete in quel corpo, e non si può sparire, non si può, diciamo, annullarsi alchemicamente. Ed è importante, credo, che ci sia anche una traccia dell'attore visibile. Mm-hmm. Allo stesso tempo credo che quando si interpreta, insomma, mi è capitato di farlo diverse volte, personaggi realmente esistiti, non tenere conto di questo, a me personalmente non riesco a trovare un senso, a dire faccio il mio Comencini, faccio il mio Do, cioè fregandomene completamente, quindi è una tensione. Poi naturalmente ci sono, come per tutti gli interpreti, ci sono tecniche diverse, modi diversi di entrare da tante porte, ci sono tanti attori che entrano da porte diverse per arrivare allo stesso risultato, però insomma l'amore e l'entusiasmo è quello che mi spinge sempre, che mi anima.
Questo discorso mi porta a uno dei temi che solleva anche il Comencini del film, che dice a sua figlia: ho evitato per 40 film l'autobiografismo e tu il primo lo fai autobiografico. Lei in qualche modo poi questa traccia l'ha continuata anche con molti dei successivi, almeno quelli di finzione. Tu più che sull'autobiografismo hai lavorato, lo dicevi anche tu, sulle biografie, da Pasolini a Gadda, a Moro, su cui poi torniamo. Per cui ero curiosa di come ti poni tu rispetto a questo discorso dell'autobiografismo in scena.
Ma allora, dunque, ora guardandomi indietro e guardando anche, insomma, ai tanti lavori fatti sia in teatro che in cinema, quel titolo che scegliemmo con Giuseppe Bertolucci, ma soprattutto con quando uscì il cofanetto dei due spettacoli su Gadda e Pasolini, che era edito da Minimum Fax, e credo che l'idea sia stata di Christian Raimo, di chiamare questo lavoro Antibiografia di una nazione, in particolare quello perché era un dittico di spettacoli che affrontavano abbastanza direttamente la questione del paese chiamato Italia attraverso due sguardi diversi, così come continuo a farlo adesso con gli spettacoli su Moro e con il nuovo su Pasolini. In fondo anche i personaggi che ho fatto al cinema, la Basaglia, Pippo Fava, De Gasperi, Comencini, Moro, eccetera, messi insieme rappresentano un po' un'antibiografia di una nazione, no? Cioè il racconto anche del nostro paese. Sul biografismo, diciamo, più stretto, io non penso mai a un film come a un biopic, anche quando mi è capitato di farne qualcuno, raramente più, diciamo, indirizzato verso proprio la biografia o la ricostruzione, penso sempre alle vicende umane, alle emozioni e al contesto storico, che è una cosa che mi interessa moltissimo. Poi questi film stranamente negli anni si sono parlati e si continuano a parlare a distanza, con degli effetti anche abbastanza sorprendenti di incroci di personaggi, situazioni, quindi insomma è una cosa che mi appassiona molto.
Ecco, l'hai suggerito in qualche modo tu, gli occhi dei tuoi personaggi diventano uno spaccato di Italia. Qui la misura nel film di Comencini, la misura di quello che accade nel mondo, nel fuori, è il sequestro Moro, che tu hai già interpretato appunto sia a teatro che al cinema. Ti senti il tramite di un sentire collettivo, e se sì, che effetto fa?
Ma no, tramite di un sentire collettivo è difficile, come dire, sentirlo, perché sai, il sentire collettivo è un indefinito, in questo momento poi non ne parliamo proprio, insomma, diciamo viviamo in un'epoca di percezioni che assomigliano più a una maionese impazzita, diciamo, che non così. Poi la storia non è mai lineare, questo sicuramente, i punti di vista, chi la scrive, i vinti o i vincitori, ci sono tante questioni grandi su questa cosa. Io cerco di farlo nella maniera più onesta possibile, in una maniera sempre per quanto possibile non ideologica, nel senso che io come tutti ho le mie idee, quindi anche un mio sguardo sulle vicende storiche del nostro paese, passate e recenti e attuali, però poi quando cerco di raccontare un personaggio cerco di ripulire completamente tutto e di assumere soltanto il punto di vista del personaggio che interpreto, cercando di capirne le ragioni, cercando di capirne soprattutto le storture, i difetti che sono la cosa che mi interessa di più, soprattutto quando sono personaggi straordinariamente importanti e ricchi, perché il pericolo è sempre quello, il pericolo in agguato è sempre quello del santino, diciamo, no? Quindi una delle prime cose che ho imparato a fare è cercare gli angoli bui di questi personaggi, per non per sporcarli, ma perché credo diano ricchezza e umanità, sì, le contraddizioni, così come per ciascuno di noi.
Assolutamente. Ecco, questo tra le altre cose è anche un film sulla magia del cinema, che è, come quello di Comencini del resto, radicalmente popolare ma anche molto raffinato, molto elegante. Questo è un film elegantissimo. Cosa ti ha raccontato farlo, di come il cinema, ma anche il teatro se vuoi, è o forse dovrebbe essere?
Ma guarda, io credo che il cinema come il teatro sono la rappresentazione abbastanza fedele dell'epoca. Come diceva Shakespeare, state attenti agli attori perché sono, diciamo, i cantori delle cronache del vostro tempo, no? Meglio averli come amici. E quindi il teatro come il cinema, come altre forme d'arte, ma queste in particolare, risentono fortemente, proprio fanno da specchio alla società, quindi è giusto che ci sia un cinema e un teatro in accordo con i tempi, che piacciano o che non piacciano. La grande lezione di Comencini è proprio, come dire, l'ascolto, la capacità di ascolto, un'umanità straordinaria, che non a caso partiva dall'ascolto dell'infanzia. Mm-hmm. Comencini è il regista di film memorabili, ma anche e soprattutto di alcune inchieste, tra cui un'inchiesta che si chiama I bambini e noi, che credo sia una delle inchieste, dei documentari appuntate per la RAI, disponibile tra l'altro su Rai Play per chi non l'ha visto, più belle, più importanti che siano mai state fatte, a livello se non superiore a Comizi d'amore di Pasolini. E quindi quella massima che poi Francesca ha messo nel film, in un episodio che lei ha realmente vissuto sul set, quando Comencini, diciamo, se la prende con il suo aiuto regista, ricordandogli che la vita viene prima del cinema, altrimenti è inutile che lo fai. Il cinema è quella roba lì, è quell'ascito, è quella testimonianza che poi lui è riuscito a incarnare anche nella sua vicenda privata, cioè lasciando per qualche tempo, mettendo tra parentesi il suo lavoro e dedicandosi a tempo pieno alla salvezza di una figlia in difficoltà. Ora non so se tu volevi arrivare a questa domanda che io ti anticipo,
che
però
esatto, dimmi, scusami.
No, No, aspetto che me la fai.
No, sì, è l'ultima cosa che ti avrei chiesto, sì. Perché appunto nel regalo che ci stai facendo di ritagliare il tempo tra un set e l'altro cerco di stare stretta, però mi ha colpito moltissimo quello che Marco Bellocchio ha detto qualche giorno fa di questo film, ne ha parlato come di una risposta che lui non ha avuto, la storia di un padre che salva sua figlia, lo dicevi tu, di fatto amandola, per cui se hai voglia, nella misura in cui ti va, mi piacerebbe capire cosa è stato per te, uomo e anche padre, tu sei papà di figlie femmine.
Sì. Cosa è stato per me, cosa esattamente?
E stare dentro a questa dinamica, a questo legame, a questo
tante cose, guarda, a me è una storia, una vicenda, è quello che sta succedendo in queste settimane da quando è uscito il film che mi appassiona moltissimo, io potrei stare anche un'ora, poi purtroppo appunto ci sono questioni di set, ma allora nell'ordine le parole di Marco che ho letto ieri mentre stavo al trucco preparandomi sul set con lui per l'appunto, mi hanno proprio mosso un'emozione che non riesco a tradurre in parole. Diciamo che i truccatori si sono preoccupati perché pensavano che io avessi ricevuto una notizia tremenda.
Rido, perdonami,
perché sono scoppiato a piangere, lo dico proprio senza nessuna timore, io poi piango abbastanza spesso. E non riuscivo a fermarmi più perché un'emozione così limpida, così diretta, quella che è riuscito a esprimere Marco, mettendo in parallelo uno dei film che io reputo più belli degli ultimi decenni che Marx può aspettare, con il film di Francesca. Ma questo film sta provocando davvero un non mi è mai successo veramente, insomma oramai sono una quarantina di film che ho fatto da quando ho iniziato a sgambettare, ma un livello di emozione così forte e così diretto restituito dal pubblico ogni giorno con decine e decine di messaggi che non finiscono mai, è successo veramente raramente, rarissimamente, e questa è una cosa, è una grande, quello che ti volevo dire è che tutto ciò, per concludere almeno momentaneamente la nostra chiacchierata, è che tutto ciò è stato possibile perché dietro la macchina da presa, siccome stiamo parlando di cinema, c'è una regista straordinaria che ha fatto quello che io ho definito a Venezia istintivamente nelle prime interviste un atto psicomagico, cioè è riuscita a fare un film straordinario, caldo, salvifico, come dice Marco, con un lieto fine che non è il lieto fine da cui abbiamo imparato a tenerci lontani, ma è un lieto fine autentico in questo caso. E Francesca è una regista magnifica, è una persona prima che una regista gigantesca. Sono felice di averla, ci conoscevamo, ci stimavamo tanto, ci siamo incontrati diverse volte, ma è la prima volta che lavoriamo insieme e per me questa è stata un'esperienza indimenticabile, così come l'incontro con Romana Maggiore Vergano, che è un'attrice così giovane, così intensa, così pura, così seria, con cui ci siamo intesi al volo, proprio senza bisogno di parlarci, soltanto provando e stando in scena insieme. Naturalmente anche la piccola Anna Mangiocavallo per la prima volta sullo schermo, che è sorprendente, come sono sorprendenti naturalmente tutti i bambini che hanno un istinto, che hanno ancora conservato un istinto e una libertà quasi animalesca, diciamo, no? Quando ancora la famiglia, la società, la scuola non ha stretto le tenaglie sul corpo del povero ragazzo o ragazza che deve essere pure educato, diciamo, per stare al mondo. Lei ha ancora quel tipo di istinto selvaggio, nel senso migliore del termine, e naturalmente ci vuole una grande regista per riuscire per dire che c'è la conferma di una regista meravigliosa che si chiama Francesca Comencini.
Sì, e anche di questa grandissima emozione di cui tu parlavi, che è il motivo per cui pur in questi pochi minuti non potevamo non approfittare dell'onore che ci fai per parlarne almeno un attimo. Sarebbe da dirne veramente tante, ci riserviamo altri spazi, sì, se hai voglia, con più quiete, però intanto grazie, grazie davvero. Grazie Fabrizio Gifuni, che non abbiamo salutato prima, ti saluto adesso con molta emozione, con molta gratitudine, e voi ci vediamo al cinema o a teatro.
Ci vediamo al cinema, mi raccomando, se siamo ancora in onda, continuate ad andare al cinema, perché il tempo che ci vuole è nelle sale, ancora nelle sale, e ha bisogno naturalmente, come tutto il cinema italiano, di grande sostegno.
Grazie. Grazie.
Ciao, ciao a tutti.
C'è solo un fiore in quella stanza e tu ti muovi con pazienza. La medicina è amara, ma tu già lo sai che la berrà. Se non si arrende tu lo tenti e sciogli il nodo dei tuoi fianchi, che quel vestito scopre già. Chi coglie il fiore impazzirà.
Ecco, torniamo in studio. Volevo segnalare, Chiara, che il tempo che ci vuole è, si vede a Milano, all'Anteo e all'Odeon, però non a Saronno purtroppo per il momento, ma possiamo invece beccarlo a febbraio, perché il tempo che ci vuole fa parte del Cineforum di Saronno al cinema Silvio Pellico, il cinema Prealpi, che comincia proprio martedì prossimo 22 con La vita accanto, La vita accanto di Marco Tullio Giordana, che ha come protagonisti Valentina Bellet, Sonia Bergamasco, tanto per rimanere
che, esatto, in argomento. E così ci diamo anche il destro per dire che oggi abbiamo parlato con Fabrizio Gifuni, settimana prossima facciamo una chiacchierata con Sonia Bergamasco, perché Sonia sarà la locandiera che sarà al Teatro Giuditta Pasta il 31, ma lo facciamo la settimana prima, così vi diamo il tempo di prendere posto a teatro.
Sì, Sonia Bergamasco, che nella vita accanto è la gemella di Paolo Pierobon, e che è sposato con Valentina Bellet, che ed è un film abbastanza, come possiamo definirlo?
Chiara. Allora, è un film molto intenso, molto cupo anche,
molto
come atmosfere,
cupo, sì.
Però è un film anche questo, così come quello di Comencini, di una straordinaria eleganza, peraltro con una Valentina Bellet meravigliosa, che è, io credo, una delle giovani attrici più talentuose che abbiamo, ammesso che essendo del 92 si possa ancora chiamare giovane.
No,
però
no,
sono...
è giovane, te lo posso assicurare. E tra l'altro è un volto anche noto della televisione, perché vedevo nella sua biografia che ha fatto due serie TV che hanno avuto molto successo, una è Sirene di Ivan Cotroneo e l'altra era Volevo fare la rockstar, prima e seconda stagione.
E il biopic su De André, in cui ha interpretato Dorighezzi, questa cosa... mi fa sempre molto piacere raccontarlo.
Per completare la programmazione del Silvio Pellico, allora abbiamo detto martedì 22 alle 20:45 La vita accanto, Marco Tullio Giordana.
No, solo per dire che Valentina Bellet è stata protagonista di Amori che non sanno stare al mondo, che era il film precedente di Francesca Comencini, potentissimo e vicino in qualche modo al tempo che ci vuole anche quello.
Del 2017,
esatto.
Certo. Per completare la programmazione del Silvio Pellico volevo segnalarvi che continua a essere proiettato Il robot selvaggio, che sta avendo un grossissimo successo al box office, sarà sia venerdì 18, sabato 19 con ben due spettacoli, domenica 20 con tre spettacoli. E mentre dedicheremo un po' più di tempo per parlare del Cineforum che parte appunto martedì con La vita accanto, perché è un'occasione per vedere film recenti, ma anche vedere anche dei film del passato, ma di grandissimo spessore. Invece mi sembrava importante segnalare oggi, perché domani al Cinema Prealpi domani verrà proiettato Vermiglio. Allora, Vermiglio, voi sapete che ha avuto il Gran Premio della giuria all'ultimo Festival di Venezia ed è l'opera seconda di Maura Del Pero, che ha fatto il suo debutto con Maternal e dà prova in questo film di una sorprendente maturità espressiva che sembra affondare le sue radici nel cinema di Ermanno Olmi, ma ancor di più in una realtà che è osservata con grande attenzione e restituita con una naturalezza commovente. La trama sono tre figlie femmine della famiglia Graziadei, Lucia, Ada e Flavia, che ha contato invece 10 nascite, non tutte purtroppo andate a buon fine, come succedeva nell'Italia rurale all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. I Graziadei vivono nella frazione trentina di Vermiglio, in una casetta in mezzo ai campi e in mezzo anche alla neve dei lunghi inverni in montagna. Il capofamiglia è un maestro elementare che si sforza di insegnare ai suoi studenti non solo ad esprimersi in un italiano corretto invece del dialetto che tutti, compresi Graziadei, parlano a casa, ma anche ad aspirare a qualcosa di più bello e più alto della fatica quotidiana. Quando i Graziadei ospitano un soldato siciliano che ha disertato l'esercito, si innesca una reazione a catena che l'unità familiare dovrà poi imparare a gestire e che si svilupperà lungo le quattro stagioni dell'ultimo anno di guerra. Prosegue poi domenica 20 al Prealpi Joker Follia 2, di cui abbiamo ampiamente parlato, e mercoledì 23 invece appunto ancora La vita accanto, perché come sapete il Cineforum a Saronno viene proiettato sui due cinema, sia il Pellico che il Prealpi, in giorni diversi, ma parleremo più approfonditamente nelle prossime puntate. Volevo segnalare anche il martedì 22/10 alle 15 National Gallery 200, La grande arte al cinema, che è praticamente un documentario sulla National Gallery di Londra, che è un museo ricco di capolavori, una risorsa infinita per ripercorrere i momenti salienti della storia, non solo inglese, è una fonte inesauribile di racconti individuali e collettivi. Mi pare che per oggi abbiamo detto quasi tutto.
Sì, e quindi a questo punto non ci resta che invitare ad andare al cinema a vedere i film del Cineforum e a vedere Il tempo che ci vuole, che è appunto, come diceva il nostro straordinario ospite, un film sul rapporto tra un padre e una figlia e soprattutto un film d'amore per il cinema.
Certo.
E quindi ci suggerisce questo amore da riscoprire, e aspettare appunto l'appuntamento con Sonia Bergamasco, alla quale chiederemo a questo punto anche della vita accanto, approfittando che verrà a trovarci e che nel frattempo sarà appunto ancora in scena La vita accanto, che è un altro film pieno di poesia.
Tra l'altro Sonia Bergamasco il 31 di questo mese sarà al Giuditta Pasta,
esatto,
per interpretare La
Locandiera, un altro ritorno a Goldoni, poi
ne parleremo.
Ne parleremo.
Arrivederci.